gentile popolo di internet in generale e amanti del radioascolto in particolare, buonasera, benvenuti a Estemporadio, la trasmissione dedicata all'estemporaneità in generale di Radio NK. Io sono l'autoproclamato demiurgo della radio, del caffè nichilismo. Questi erano Frankie Valli and the Four Seasons con il loro classico Begging del 1971. Invece io qua abbiamo un altro, tanto c'è la sigla. Radio NK, in collaborazione con il caffè nichilismo, vi invita all'ascolto di Estemporadio. Intanto dicevo appunto che dall'altra parte delle fonie gratuite, che semplicemente funz, abbiamo un altro classico degli anni 70, il presidente Radio NK Fan Club. Buonasera.
Ehi ehi ehi! No, scusa, no, non sono io che devo fare ehi ehi ehi.
Ehi ehi ehi, chi è che lo faceva? Il UEM, no?
Esatto, no, ehi ehi era il UEM, esatto, sì. Mentre invece il satrapo fiorentino, che ormai credo che sia disperso.
È diventato perugino, tra l'altro.
Ah, è perugino, sì, comunque disperso che... sempre tra i cinghiali, là in mezzo alla canale campagna.
Sì, del... bel mondo, bel posto, bella gente.
Ecco, lui faceva oh yeah, però faceva esplodere il
sì, io non lo faccio meters, ecco. Io non lo faccio perché altrimenti mi porto via una tonsilla e grazie a Dio ne ho ancora tutte e due, anche perché di solito non si tolgono entrambe. Non ho mai capito perché uno non ne possa togliere solo una, per tipo,
cioè, ma sono due
e tonsille, sì.
Sì, ricordiamo, si chiamano le tonsille perché è plurale, perché sono più di una.
Sì, però quando uno se ti devi riferire a una di esse, si dice la tonsilla. Si può dire, esiste il singolare di tonsilla, mentre sì, non esiste il singolare di forbici.
Sì, non esiste il singolare di ti estirpo la tonsilla, ma ti estirpo le tonsille.
Esatto, sono andato all'ospedale perché mi hanno tolto la tonsilla. Di solito non succede, di solito si tolgono le tonsille. Plurale.
Ma è perché già che ci siamo, un tanto al chilo.
Lo so, tra l'altro fortunatamente è un po' passata l'epoca in cui però è un po' la panacea di tutti i mali togliere le tonsille. Sì, tutto questo periodo.
Cioè, il buon Elio ne ha scritto anche una canzone, quindi c'è scritto anche una canzone sopra, tanto per
sì,
cambiare.
Sì, esatto. Cioè negli anni, fino agli anni 80, fino a che sono stato un giovane io, era sì. Uso, diciamo, si usava questa cosa che uno... cioè, infanti che avevano problemi di non so, influenze ricorrenti, comunque malanni invernali tipicamente ricorrenti, venivano sottoposti alla tonsura, appunto, delle tonsille.
La tonsura delle tonsille.
Bellissima comunque la parola tonsura.
Sì, anche se la tonsura credo che sia, si fa su quelle che piacciono a me.
Sì, ah no, in che senso?
Le pecore.
Ah no, no, si fa anche, credo che si parli di tonsura quando sì. I frati, diciamo così, si provocano quella zona pelata nella testa, appunto la chierica.
Sì, si chiama così anche per le suore. Perché? Posso dire che ho assistito alla tonsura, perché le suore tagliano i capelli quando prendono i voti.
Davvero? Cioè, sì. Ma che a zero tipo?
Insomma, molto, molto corti, mettiamola così.
Ma dai.
Sì, ho assistito a una prozia che quando ha preso i voti le hanno praticato la tonsura.
Ma pensi lei, ha preso dei bei voti?
Sì, credo di sì.
Discreti.
Era una brava persona, quindi credo che abbia avuto tutti dei lodi.
Sì, dei bei voti, ha preso delle lodi.
Sì, sì, niente note sul diario.
Va bene, e intanto io mi sono dimenticato stasera, sono riuscito a fare le cose perfettamente infilate, tranne una che era l'accensione della chat, ma non ci sarà.
Sì, infatti vedo che lei latita.
Ma adesso non latiterò più, più che altro è che quest'ora qui c'è poca, cioè non c'è una grande mossa, non c'è la grande
scena. Ma io quando sono arrivato c'era già egli sulla chat.
Salutiamo, che probabilmente è un bot, secondo me è
sì,
un
egli
bot.
Secondo me è un bot perché si anticipa addirittura, cioè sa prima di noi quando andiamo in onda, non so sì. Come faccia.
Ma chi è che ha messo quel titolo, il blu è peggio, nella chat? Me lo
il UEM un po' di tempo fa,
adesso
non so come si faccia a cambiare.
Ma non si può più cambiare. Cioè,
no?
No, perché fino a tipo sei mesi fa, adesso non so quando, Col mio client, scusate, sono entrato nella zona nerd, col programmino che uso per andare sulla chat, che tra l'altro è Chatzilla, lo salutiamo, secondo me è un buon software. Praticamente cliccando sul topic mi dava un campo compilabile, nel caso appunto che il webmaster, diciamo, della chat dica che si può cambiare. Il web ha cambiato le regole, come è tipico, molto italiano tra l'altro, cambiare le regole quando il gioco è già iniziato.
E d'altra parte è sempre la solita storia, il pallone è suo.
Tra l'altro, proprio l'altro giorno, guarda, questo te lo voglio raccontare, Presidente, perché adesso ormai l'estate è passata, non possiamo più fare, cioè come argomento di discussione non possiamo più usare quello delle ferie, delle vacanze, eccetera, però a me restano sempre dei gustosi fatti di vita personale che possono essere usati a livello aneddotico, e di questo per esempio posso farne tranquillamente menzione, che è questo, che l'altro giorno...
Finché non ne fai menzione,
no,
io sono...
Quello, no, tra l'altro io adesso, come lei ben sa, e lo sanno anche i nostri ascoltatori, io sono un po' costretto a fare spesso menzione di qualcosa, perché devo tenere spurgato certi vasi, certi dossi
sì,
deferenti.
Sì, tenere bassa la pressione dei vasi.
Sì. Comunque, l'altro giorno ero nella città in cui lavoro, ed era in un bar, di cui adesso non posso fare nome perché non possiamo fare pubblicità su Radio NK, ero comunque in un caffè, nel senso di esercizio commerciale, ed ero lì che ero intento a assorbire il mio caffè.
Seduto in quel caffè.
Siamo vicini a quella data, no, il 26, mancano ancora 3 giorni a seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Praticamente a un certo punto ho visto passare il UEM e l'ho stoppato sostanzialmente
tirandogli il caffè, o come
no,
l'hai stoppato?
Tirandolo per i capelli, tra l'altro.
Bastardo.
No, sì, in quel caso lì l'UEM poteva essere tirato anche per la giacca, nel senso che aveva qualcosa che a penzoloni con cui si poteva anche abbarbicare. Il senso del discorso che per cui menziono questa gustosa scena di vita è il fatto che appunto abbia visto il UEM allo stato brado, diciamo così, perché era intento a fare il tragitto tra la farmacia e casa sua.
Cioè praticamente 50, neanche 5
metri. 35 metri, grosso modo. Bisogna passare sotto un porticato. Questo porticato è lungo appunto, cioè da caso suo alla farmacia ci saranno 30-35, meno di 50 metri, 40 metri.
Uno sforzo atletico notevole.
Sì, neanche i 400 passi, ecco, diciamo così. Insomma, per farla corta, il motivo per cui l'ho stoppato anche così un po' in fieri era perché...
Che volevi approfondire il discorso dei vibratori dell'altra volta.
No. Tra l'altro, come ho potuto constatare... quegli apparecchi lì vengono effettivamente venduti in un
dispenser automatico.
Esatto, in un dispenser. È un dispenser di piacere, tra l'altro, è il dispenser del piacere. E proprio lì di fianco, davanti, insomma, in una parete esterna della farmacia. E di sicuro, siccome sono persona pudica, non è mia intenzione andare proprio dal UEM dicendomi dai una scatola di tachipirina 500
è uno di quelli lì
indicando dei cazzoni di gomma che stanno dietro al banco. No, il motivo per cui ho stoppato il UEM era perché dovevo saldare un debito, è quello che abbiamo tutti noi di Radio NK, che è quello che permette la viabilità di Radio NK, cioè permette a Radio NK di essere viabile.
Sì.
Nel frattempo però ho scambiato 2 parole con l'UEM, l'ho trovato in buoni spiriti, devo essere molto sincero. Però l'ho trovato vestito in maniera comica, nel senso che in quel frangente lì indossava un paio di infradito, un paio di bermuda, che però non si capiva fossero bermuda perché sopra c'era il camice bianco.
Cioè, perché lui è quello famoso della epica lotta tra l'infradito e le spadriglie.
Esatto, no? Sì.
Lui è il sostenitore dell'infradito.
Lui è del partito dell'infradito. Aveva un paio di bermudas, però io chiaramente non ho visto i bermudas perché sopra c'era il camice.
Bermudas.
Bermudas. Sì, cioè, farei fatica io a chiamarli Bermudi, ecco, quando sono Bermuda. Molti sono Bermudas.
Bermudas.
O Bermudases.
Bermudas, che ne aveva uno sopra l'altro, davvero. Sì. A scopo precauzionale.
Secondo me indossava, poi non l'ho visto perché secondo me indossava una canotta, perché appunto sotto il camice era torso nudo. E
andava in giro facendo yo
e c'aveva, no. Adesso c'ha un paio di baffi come tutti abbiamo avuto modo di apprezzare a manubrio, che sì, chiaramente sì, più sì, passa il tempo più si ammanubriano, cioè,
sì.
Chiaramente trattati con la pomatina per baffi del dottor Venturi, questo l'ho potuto
ragazzi.
E quando ho visto questo personaggio ho detto, ma come cazzo sei vestito? È stata la mia reazione abbastanza spontanea. E alla fine, niente, ho scoperto che è la sua tenuta di lavoro. Io nel mio capisco. Luogo di lavoro...
Cioè lui è così sopra, mette il camice e sotto è così.
Sì, cioè tu non te ne accorgi cosa c'ha sotto perché, diciamo...
C'è il bancone. Sì,
dalla vita in giù c'è il bancone, sì.
È il vantaggio del mezzo busto.
E comunque il camice è abbottonato fino a quattro dita sotto al collo, per cui non, se sotto c'ha la maglietta di Radio NK o la canottiera,
sì, non cambia
o
niente,
il bavaglino dei bambini di 3 anni, nessuno se ne accorgerà mai.
In compenso i baffi fanno,
compenso...
dei baffi a manubrio, cioè tu vai da un farmacista che ti guarda da dietro i suoi baffi a manubrio,
esatto,
secondo me come minimo ti intimorisce.
Eh beh sì, cioè, ma poi l'UM lo fa apposta, chiaramente lo fa apposta, cioè per incutere il timore appunto nell'utenza. E ricordiamo che l'UM è tra tutte le persone che conosco quella meno indicata ad avere rapporti con l'utenza, e sì, infatti, invece fai tra tutte le persone che conosco è quella che ha rapporti più grandi di tutti con l'utenza. Io personalmente faccio, come ho già detto tante volte, faccio un lavoro d'ufficio e lavoro nelle retrovie, nel senso che non faccio un lavoro a contatto con l'utenza. E appunto nel luogo di dove lavoro
il lavoro delle retrovie sembra che tu veda solo chiappe.
Sì. Vabbè, ma perché te sei un a pensare male si va, come si suol dire, cioè
sì.
Presidente, te pensi sempre solo a quella parte lì del corpo, lo posso capire, cioè, abbiamo anche della gente che è al governo che pensa solo a sta roba, per cui non mi,
sì, appunto, dico, non ci posso pensare io, non ho mica capito. Non ho nessuna responsabilità pubblica, infatti, quindi posso ancora pensare alle chiappe.
Ma non hai neanche tante responsabilità private, a parte qualche responsabilità civile verso terzi, per la quale immagino che comunque tu sarai assicurato.
Sì. Allora,
immagino, comunque, vabbè, baffi manubri dell'UM, momento simpa della serata. L'altro momento con cui volevo... come spezzare così la monotonia di questa giornata, appunto, e approfittare,
sì, che poi tanto tu lo sai, no? Noi adesso qui siamo qua a fare le nostre brave due chiacchiere, sì, in attesa che i fusari,
sì,
si connettano circa alle 22,
sì, allora, sì.
Ma tu sai come andrà a finire?
Beh,
questa serata?
conosco le gesta di Fusaris, che purtroppo il dottor Fusari appartiene alla schiera di persone che non utilizzano la tecnica di squadra che vince non si cambia, e
no,
ogni
no,
volta cerca di cioè sono musicisti adesso, non dimentichiamocelo. Tra l'altro, e adesso lo sentiremo poi anche dalla sua viva voce, mi risulta che domani, proprio domani venerdì 27, direi che domani, no, 20, che giorno è oggi? Il 26, l'ho detto prima.
Domani 27, sì.
Venerdì 27, questo lo dico anche a beneficio dell'utenza locale. Il dottor Fusari in persona, non solo il dottor Fusari, immagino anche la signora Fusari, ma su questo non illo, nel senso che non voglio fare delle illazioni.
No, non farle, che poi se sente l'UM si
no,
precipita.
Non illo, è un po' come dire il commercio asse, comunque.
Sì,
forse
sì,
del verbo illare, appunto.
È comparso il dottor Fusari in
tanto
chat.
Lo salutiamo, ci comunicherà prima o poi, e spero di sentirlo anche dalla sua voce, in persona, che mi risultava domani il dottor Fusari, almeno lui, non so se anche sua moglie, dubito che anche sua moglie, perché... sua moglie non fa queste cazzate tipo suonare il rock and roll, anche se comunque è una persona è giovanile, diciamo così, domani dovrebbe essere in provincia...
ti verranno tirate le orecchie per aver detto giovanile, sì, cioè, suona malissimo.
Sì, ma l'ho detto apposta, cioè...
appunto.
Il dottor Fusari dovrebbe essere in provincia di Ravenna, relativamente sì, vicino a casa mia.
Ah,
perché tu, come ben sai,
ma a suonare,
sì, il dottor Fusari, oltre che un grande radiofonico, infatti vede che deve cablare per confermare. Vede
appena
che
anche... cablo confermo, sì, comunque sì,
vede che conferma che domani sera il dottor Fusari con la sua band, con la sua rock band, sì, sarà a Marina di Ravenna. Che
ma
è...
come si chiama la rock band del dottor
Fusari? X-Mary.
Ah, gli X-Mary, sì, X-Mary.
Gli X-Mary sono una band in cui non è la rock band del dottor Fusari, nel senso che non sappia io, non è il, come dire, il Deus Ex Machina, perché è un po' un collettivo.
Sì, sì, sì.
Ravenna città, ecco, vede, il dottor Fusari, perché io sapevo che dovessero suonare alla Taverna Bukowski, che è già dal nome abbastanza...
Sì,
la Taverna Bukowski è una taverna, letteralmente, parlando a Marina di Ravenna. Vedi che a Marina di Ravenna, io sapevo dovessero essere alla Taverna Bukowski, che io avevo anche tra l'altro soprannominato la Taverna Bucalossi, in onore del primo politico italiano che abbia mai formulato una legge che regolamentasse la concessione onerosa di spazi per costruire. Sì, la legge Bucalossi, la legge 10 del 1978, se posso, mi sembra.
Sì, sì, no, capisco che
vado a braccio.
Sia un tuo strumento di lavoro.
No, non lo è mai stato, lo sarà, immagino, del... No, non è più in vigore, è stato superato da sinistra, anche politicamente, da cose più... Però, insomma, era la prima legge che istituiva la concessione onerosa, cioè il permesso di costruire pagando i soldi. E a questo proposito avevano chiamato questo locale la Taverna Bucalossi perché è un luogo sostanzialmente abusivo, cioè dove sorge questa taverna non è sicuramente stato costruito utilizzando la concessione onerosa, è una specie di casotto che negli anni si è evoluto fino a diventare locale. Negli anni 90 era famoso, io personalmente l'ho frequentato quando ero adolescente, primi anni in cui avevo la macchina per poter automobile, poterci andare, è un locale in cui è famoso, autenticamente famoso per le risse. E, cioè,
fantastico!
No, ma cioè, è un posto in cui non andare, ecco, cioè, non che mia madre mi abbia mai detto non andare alla Taverna Bukowski, però mi ha detto tieniti lontano dalle risse.
Ma è ancora così?
No, assolutamente. È passato questo locale da tre fasi. Negli anni 90 era sostanzialmente un locale da duri, cioè quindi...
Ma si è sempre chiamato Bukowski?
Sì, si è sempre chiamato Taverna Bukowski.
Ah, ok. Questo gli rende onore.
Sì, alla fine sì.
Si chiama Chapapaluca.
No, non l'ha mai chiamato Chikapawanga. Questo gli fa onore, sì. Anche perché è circondato, cioè nel lungomare di Marina di Ravenna è letteralmente costellato di locali che si chiamano Wakamoa, Chikapawanga, sì, sì. Chikaloka, eccetera.
Sì, sì, sì.
Baila bella morena, eccetera.
Sì, 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 sì. Muove la cintura mulata, sì, anche.
Allora, giustamente il dottor Fusari dice domani ci menano, non menano nessuno perché è diventato un posto buono. Allora, negli anni 90 la Taverna Bukowski è un posto da duri, aveva una gestione, è nata, cioè è, come dire, è stata inaugurata alla fine degli anni 80, 88, 89. Per tutti gli anni 90 è stato un posto abbastanza da duri, dove gente beveva quantità di birra, c'erano delle risse, non ricordo morti, però sicuramente accoltellati ci sono stati nella storia di questo locale.
Accoltellati e bottigliati.
Sì, sì, insomma, c'erano
classiche cose.
C'erano risse, ecco. E io personalmente ci sono andato diverse volte, non sono mai stato spettatore di risse, però ho sempre visto delle situazioni un po' così, insomma, di facce un po' pesanti.
E tu stavi un pochettino schiscio in un angolino.
Sì, anche perché poi noi ci andavamo...
Cercando di non farti notare troppo, sai, si sa mai.
Baila Murena, tra l'altro, scritto il dottor Fusari. Insomma, per farla breve... Noi
il locale dei sub, quello lì.
Sì, esatto. Insomma, praticamente mi è venuto in mente che Baila Murano invece è il locale dei veneziani, o dei SUV, perché credo che ci sia un SUV che si chiama Murano.
Sì. Sì, ho anche dei soffiatori di vetro.
Esatto, chiaramente.
Secondo me.
Insomma, intanto egli ci dice di darci un highlight quando iniziano le trasmissioni. Io gli scrivo già da mo. Ok, intanto avete sentito la mia Olivetti lettera 22 in azione.
Sì, no, quella che ci è andata a rubare sulla tomba di
sì, Montanelli. niente, poi negli anni 2000 questo posto, che era abbastanza appunto rough, si è ammorbidito ed è diventato un posto da biraccioni, diciamo così, sì. Però nel senso non violento del termine. Per cui ci facevano concerti di cover band, c'era questa atmosfera da... Ed era sostanzialmente il locale...
Si bevevano delle birrette blande.
Si beveva, insomma, la classica birra che si beveva alla taverna Bukowski era... Cioè, si andava a bere birra che costassero poco e te ne dessero delle grandi quantità. E infatti c'è stato un periodo, proprio negli anni dell'università, primi anni 2000, gli ultimi anni che ho fatto università, in cui ci andavamo quasi... spessissimo, non dico tutti i sabati sera, ma perché alla fine lì andavi e con, allora c'erano le lire, con mi sembra 4.000 lire, 3.500 lire, ti portavi a casa una bottiglia di birra da 66, formato abbastanza famiglia, se vogliamo dire, una bottiglia di formato familiare, cosa che penso che nessuno abbia mai più usato questo termine dagli anni 70. A parte adesso con la crisi sono tornati a dire queste cose tipo pacco convenienza o pacco famiglia, ma vabbè, insomma, per farlo breve, era diventato un posto da simpatici perdenti, ed è il momento in cui io l'ho frequentato maggiormente, essendo uno di questi. Infine, da circa 3 anni, 2 anni e mezzo a questa parte, quindi questa qui è stata la seconda estate in cui ha cambiato gestione. E c'è stata questa improvvisa virata verso la musica indie. Adesso passatemi.
Ma tu vorresti dirmi che gli X-Mary possiamo considerare musica indie?
Beh, gli X-Mary incidono per delle etichette che non sono certo mainstream, cioè non sono certo la.
No, siamo d'accordo, però insomma, quindi... indie mi dà l'aria di un genere musicale.
No, perché se vogliamo usarlo nell'accezione, e qui ci vorrebbe il filosofo, perché. Se ci fosse qui presente mi bacchetterebbe oppure mi...
No, io ne capisco niente, da quello che ho capito la musica indie è un certo tipo di musica che comunque ha diciamo uno stile che è un certo tipo di
lì,
stile.
Lì è un po' quando è successa una manovra per la quale il contenuto della musica ha preso il nome dello spirito con cui la si fa. Cioè, mi spiego meglio, la musica indie, nominalmente, che è un termine che dovrebbe essere nato negli anni 90, stava a significare musica pubblicata da etichette indipendenti.
Sì, ok, quindi, su questo ci siamo.
Quindi, tecnicamente, se vogliamo usare questa accezione, e accezione è una delle parole che non
sì, in quel caso va benissimo, però poi nel tempo, almeno da come l'ho percepita io, che non sono uno studioso di musica e che sinceramente della musica degli ultimi 20 anni so poco o niente, perlomeno non saprei categorizzarla.
E infatti per quello ci abbiamo
a furia di sentir parlare di indie, io più o meno quando di questo è un brano indie dico vabbè, alla fine più o meno hanno un certo tipo di suono, di svolgimento, di funzionamento, mentre il tipo di musica che fanno X-Mary, porca miseria ragazzi, ci sono sì. Più punk che altro, cioè
sono
riesco...
rock, non sono, cioè non, sì, non sono indie sono... nell'accezione hipster, diciamo, del termine.
Sono indie
nella misura in cui pubblicano i loro lavori per etichette e non per le major, ecco. E in quel senso lì mi sento di definirli indie. Ovviamente il genere che fanno sono le ganzonette, anzi il dottor Fusari adesso ha usato un'espressione abbastanza calzante in chat, l'ha definita la parola musica, facciamo
sì,
roba, la Frank Zappa suonata diverto, da gente che non la sa suonare.
E probabilmente per quello che mi divertono. Se la sapessero anche suonare probabilmente li sentirei spesso come sento Frank Zappa,
esatto.
Però dico... A me gli X-Men divertono, poi
sì.
Ci sono dei pezzi che non riesco proprio a sentirli, degli altri invece che
no,
mi
ma infatti loro, io ricordo, cioè l'ascoltabilità, come si può dire, la facilità d'ascolto dei brani degli X-Men cambia da periodo a periodo, cioè hanno avuto il loro periodo quando hanno fatto il loro album vent'anni di gita scolastico, erano 10 anni, non mi ricordo il titolo, ho preso una cantonata, che era un album fatto di brani tutti, cioè, di 40 minuti di durata, veramente indiavolati, ed era una cosa un po' da iniziati. Poi altri album hanno fatto cose che sfociano nel caraibico, c'è la samba, cioè, l'ultimo album che hanno pubblicato che mi risulta è questo. E questo secondo me è probabilmente il loro migliore, diciamo così, che è un, passatemi il termine, potrei definirlo quasi un disco fusion.
Voilà, addirittura.
Sì, insomma, c'è un po' di tutti i generi, ci sono anche dei fiati, hanno buttato dentro anche dei fiati, insomma. Però,
i fiati sono sempre favorevole, sai che a me rhythm and blues con i fiati, quella roba lì mi piace da morire, quindi quando senti i fiati, se poi sono in sezione vado fuori di
testa. Tra l'altro io mi accorgo adesso con grande colpevolezza di non avere digitalizzato qui nella macchina di Radio NK l'ultimo album degli X-Mary, e questo è
molto male, perché se no un brano avremmo potuto metterlo.
Il loro ultimo album si chiama Green Tuba, comunque.
Green Tuba, sì. Ok. Ma guarda, c'è anche la signora Fusari che è entrata in chat,
che
poi
salutiamo.
C'è un dalla Slovacchia.
Con dolore, non so chi sia.
Non so chi sia dalla Slovacchia, ma c'è qualcuno della Slovacchia.
Ma magari, insomma.
Ma magari.
Sai che Radio NK è ascoltata da un'utenza sempre così.
Random, estremamente
sì.
Random.
C'ha due peculiarità l'utenza di Radio NK. La prima è di essere tipicamente migliore di chi la fa, cioè abbiamo ascoltatori più saputi, diciamo, più accorti di noi che la facciamo, e la seconda cosa è di essere l'eterogeneità, è anche un po' eterodossa, se vogliamo, l'uditorio di Radio NK, e di questo mi fa un grandissimo piacere. Proprio veramente un paio di giorni fa, e ne approfitto anche per salutarlo, perché è un personaggio che abbiamo conosciuto relativamente da poco, però è un personaggio dell'NKismo, che è il lungo addio, che ci è stato presentato l'anno scorso da buon filosofo, e che ci ha scontattato assieme ad altri utenti suoi, dicendo che ci ha aggiornato proprio martedì, dicendo che quella notte, cioè la notte di martedì, avevo inciso 5 pezzi e l'avevo inciso su una lacca a 78 giri con un imbuto da cucina e un microfono per parlare con Skype. A sorpresa lo farà uscire a dicembre, mentre il suo disco ufficiale doveva uscire nel febbraio 2014. Questa incisione fatta su una lacca a 78 giri con un imbuto da cucina e un microfono per parlare con Skype uscirà in CDR su 25 copie numerate. 25 copie, 25, cioè, questo è...
Ne vogliamo assolutamente una, e diventerà punto, una sigla di Radio NK, assolutamente.
Tra l'altro. Poi l'altra cosa che volevo dire, prima, che adesso ancora siamo nei tempi buoni per poter...
Sì, siamo tranquilli.
Siamo tranquilloni. Io volevo non spezzare una lancia, volevo gettare, come dire, un... Non voglio dire un insulto.
Un macigno, no?
Sì, volevo gettare un macigno a favore o a sfavore di una particolare manovra che...
Non è quella finanziaria.
No, è una manovra che oggi pomeriggio due volte all'anno ho il piacere di subire, che è l'igiene dentale. No, perché
io ti pregherei, se possibile, di postare sulla chat la famosa fotografia.
Non so il link qui. Allora, aspetta, quella foto non si riferiva chiaramente a un momento di igiene dentale.
No, era un po' peggio, però non era male.
Si riferiva, sì, era la foto "Mi piace la dig". Ed è un momento in cui, vabbè, questa è famosa, nel senso che c'è stato ho subito diversi piccoli interventi a livello dentistico, e in uno di degli ultimi che ho subito c'è stato un momento in cui mi hanno anestetizzato, mi hanno messo la diga, che è questo dispositivo che serve a isolare chirurgicamente la zona da operare, e poi mi hanno lasciato lì come un cretino nella poltrona.
E tu ti sei fatto un autoscatto.
E siccome io non mi sentivo a disagio, ma non riuscivo a capire che cosa mi avessero fatto, cioè quale fosse l'entità dell'ambaradan che mi avessero installato, perché appunto con i miei occhi potevo solo vedere oltre il naso e poco più, Mi sono fatto un autoscatto solo per capire in che condizione ero, anzi in che condizione fossi, e praticamente, cioè, la foto era talmente imbarazzante che ho deciso di postarla su Facebook. Vabbè, sì, dopo adesso quando la trovo la schiafferò su, sulla
chat. La signora Fusari dice che era igiene mentale, sì. Dentale, sì.
E due cose ho apprezzato della sua partita di oggi pomeriggio, a parte chiaramente l'esborso economico, che è sempre una cosa divertente, ma
certo.
La prima cosa è stato che il mio dentista, anzi è quel tristo del mio dentista,
mi ha
dimostrato questo ha comprato questo strumento della tecnica ed cioè, è venuto proprio a farmelo vedere, perché,
questo moderno strumento di tortura.
Allora, ricordiamo che il mio dentista è un nerd, cioè nel senso che
quindi è una roba di quelle super sofisticate,
è un patito di tecnologia. Non le sto a dire che io lo frequento da 4 anni e esattamente 3 anni fa, a un certo punto, mentre era lì che mi interveniva su di me, mi ha fatto un pippone abbastanza anche informato, quindi non è che parlava così da zelota, sì. Parlava da saputo sull'iPad, che allora era appena uscito, e mi ha raccontato, cioè mi magnificava la tecnica di questo apparecchio, mentre era lì che mi mantrugiava in bocca, e questo io l'ho sempre apprezzato. Infatti ci scrissi anche un po' su Facebook dicendo che uno dei motivi per cui mi stava simpatico l'uomo era per il fatto che cioè è autenticamente nerd, cioè con le persone che sente ricettive racconta tutta la tecnica di cui è interessato di tecnica.
È uno dei motivi per cui non hai mai comprato un iPad è quello.
No,
quando vedi un iPad ti ricorda.
No, ma io sono tra l'altro io non sono, cioè non è che mi piaccia stare sulla poltrona del dentista, però non è tra le mie paure più grandi, cioè non l'affronto
con le mie, devo dire, in effetti.
Non l'affronto col cagotto, perché so che, cioè, fin da età di piccola età, insomma, giovane età, ho subito roba in bocca, diciamo così, ho subito manovre dentali.
Ho subito roba in bocca, è bruttissimo.
Sì. Questo potrebbe essere ritagliato. Ho subito lavoro in bocca.
Vogliamo segnarlo come possibile titolo, io ne avevo già segnato uno, ma lo segno.
Sì, questo se lo segni perché è ottimo.
E com'era?
Era fin dalla giovane età, ho subito roba in bocca.
Ho subito.
E però mi è stato sempre fatto, cioè ho notato quanto sia effettivamente poco dolorosa la manovra con la giusta tecnica. Vabbè, comunque il succo che mi ha fatto vedere questo apparecchio, che è uno scanner tridimensionale che si usa di concerto in associazione con una stampante 3D. Io non l'ho visto in funzione, però era la prima volta che vedevo una stampante 3D fisicamente, cioè la macchina. Io non avevo mai visto una stampante 3D ed è una macchina totalmente insignificante, cioè un cassone sostanzialmente. Non è emozionante, non è una roba piena di luci che si accendono e che si spengono come...
No, ma quelle piacciono solo a voi.
Sognavo, e praticamente è un cassone bianco, però l'altro oggetto che è lo scanner 3D è una cosa bellissima, assomiglia a uno strumento di quelle cose tipo un tarappano, quelle cose alla forma di uno strumento dentale, però in testa c'ha un sensore, una luce, tipo una telecamera, non so che cavolo sia, che praticamente basta introdurre nella bocca del paziente questa arnese qui, e questo ti fa il calco tridimensionale dei denti, di tutta l'arcata. In 5 minuti, e la figata è che questi si producono dei calchi dei denti del paziente senza bisogno di quella cosa che personalmente è la cosa che odio di più del dentista, che è il calco di gesso, che è questa roba per cui ti mettono un grosso cucchiaio metallico in bocca pieno di roba che te la devi tenere lì 5 minuti finché non diventa solida come la pietra, e te lo devono, è il negativo della tua bocca, te lo devono staccare e si stacca, ed è una cosa abbastanza schifosa, perché questo impasto che ti mettono in bocca ha il sapore più o meno del sepolcro imbiancato, più o meno.
Sepolcro imbiancato,
no, è vero. E sostanzialmente tutto, e questa cosa ho detto, ma vedi la tecnologia, Cioè io lo sfottevo blandamente sto tizio perché era più interessato ai suoi iPad della mia bocca. Invece alla fine vedi che essere patiti di tecnica in un mondo in cui la tecnica serve a qualcosa, vedi che anche la signora Fusari dice pessimo il calco sì. È una delle cose che è più sgradevoli che si possono fare dal dentista. Cioè non è che devitalizzare un dente sia piacevole, questo si lungi da me, però fare l'impronta dentale con quella pasta base di, perché adesso poi non è gesso, è roba sintetica, comunque fisicamente ti devono veramente mettere sto biascicone in bocca.
Sto biascicone.
E deve stare lì, cioè, ed è una roba che è ingombrante, dà fastidio se uno ha, come dire, il senso del
soffocamento,
o del rigetto, cioè nel senso che gli viene da gomitare, è abbastanza fastidioso e devi tenere sta roba in bocca per svariati minuti finché non viene uno che te lo tira come un assatanato, come non ci fosse un domani, e ti fa l'impronta dei tuoi denti. Adesso questa cosa può essere tranquillamente eseguita con un bastoncino luminoso che ti mettono in bocca. Sta macchina costa, fai conto, 200-300 mila euro, ma sì, ma vuoi mettere?
Cazzi.
Sì, però vuoi, assolutamente sì, ma vuoi mettere? D'altra parte, come ho fatto notare più volte, il mio dentista è un ottimo, anche perché nel suo studio c'ha tipo 3-4 Mac che torreggiano da qualche parte, ma anche su, ce n'è 3-4, sembra la regia di Canale 5, e quando l'ho visto uscire una volta dall'ambulatorio, ma a fine turno, come si può dire, io me ne sono venuto via con la mia macchina di 16 anni, lui se ne è venuto via col Porsche Cayenne, lì ho capito che cosa significa la differenza di status sociale. Allora,
sì. E
l'altra cosa, esatto, infatti la signora Fusari dice che teme che i suoi denti rimangano incagliati nella melma e la mandibola si lussi. Anche lussare è uno di quei verbi abbastanza rivoltante, nel senso che, premette allo spostamento di un'articolazione fuori dalla propria sede. Però dà anche quell'idea di benessere, di sfarzo, per cui alla fine ok. E, sì.
No, meglio navigare nei lussi.
Sì, esatto. E l'altra cosa invece è appunto la storia dell'igiene dentale, che invece fortunatamente è un'operazione non legato a una patologia, cioè uno lo fa tendenzialmente per tenersi pulite certe zone che normalmente non si riescono a pulire con gli strumenti di casa.
Che normalmente non raggiunti dal vostro spazzolino.
Sì, esatto, sono i punti normalmente non raggiunti dal vostro spazzolino. E chiaramente, non è piacevole lo stesso, perché comunque ti devono andare con delle robe appuntite tra un dente e l'altro, poi si sanguina anche, è cruenta come operazione. Però è una cosa che alla fine te torni a casa appena fatta questa procedura, cioè ti passi la lingua tra i denti e sembra sinceramente di avere un piatto di porcellana in bocca da quanto te li hanno lustrati e resi, come dire, non omogenei, di tessitura omogenea. Salvo che poi io, come è successo stasera, sono venuto a casa, sono mangiato una fetta di pane ai semi di che cazzo ne so io, cioè dentro c'era pieno di semini, di questi semi di vino, che cazzo ci mettono
nel pane. Sì, perché adesso fa figo, perché se non c'hai i semini sul pane sei
sì, ma io vado al supermercato qui dietro casa mia, ricordiamo che non abito dietro via Monte Napoleone a Milano, e anche al supermercato dietro casa mia, allora che frequento io, sfornano solo il pane per o i poveri sfigati, cioè... o i grandi seduttori che vanno a fare la spesa alle 7:30 di sera.
Ma adesso devono supplire anche l'assenza del grande panificatore, però.
Sì, devo essere molto sincero, il grande panificatore, tra l'altro, per molti anni era stato fornitore ufficiale anche di diversi negozi, oltre che di Radio NK. E due supermercati, anche qua nel mio paese, supermercati è una parola grossa, insomma, tecnicamente sono supermercati, non certo ipermercati, comunque due supermercati vendevano il pane del grande panificatore.
Sono stramercati, dai.
Sì, esatto. Sì, sono dei grandi magazzini.
Magazzini.
Insomma, per farla breve, farla corta, chiaramente con tutto sto boom boom, sto ale ale, sto dagli all'untore, chiaramente... il grande panificatore ha perso anche i contratti di fornitura con questi esercizi commerciali, quindi adesso vendono altri tipi di pane, tra cui questa pletora di pani scaldati, bolliti, scaldati, caldi che gli daranno una tegamata di panini surgelati e gli scalderanno alla bisogna con un forno industriale o che ne so.
Per cui io non ho ancora capito, però ha chiuso il grande panificatore definitivamente?
Il grande panificatore, questa è una storia che si può anche raccontare, nel senso che...
Ma sì, anche perché insomma il grande panificatore è un personaggio pubblico, no?
L'utenza deve sapere, l'utenza deve sapere. Allora io chiaramente tutti i retroscena della vicenda non li conosco, cioè immagino che ci siano dei retroscena di tipo economico dietro questa cosa, ma che non conosco.
Ma mi domando, quando io arrivo lì trovo la seranda giù?
Trovo la seranda su, perché cioè, come lei ben sa, siamo in Italia e in Italia tutto bisogna che cambi perché tutto resta uguale, insomma.
Chiaro.
E cosa è successo? Il grande panificatore è andato in ferie quest'estate, la seconda settimana di agosto, che tra l'altro coincidente col momento in cui ho abbandonato per qualche giorno la Romagna e sono andato a trovare il dottor Lepronte. Al ritorno, tipicamente il grande panificatore rimaneva chiuso 3 settimane d'estate per le ferie, insomma, si faceva delle ferie significative, anche perché poi questi sono fornai, fanno un lavoro sporco che qualcuno doveva pur fare, ed è giusto anche che si facciano le loro ferie. Quando tutti siamo tornati dalle ferie, ho visto anche il filosofo, il commercio, mi dice, ma che cazzo di fine ha fatto il grande panificatore? Improvvisamente è comparsa, non era ancora finito il periodo di ferie, è comparsa questa scritta sulla serranda che diceva che per motivi di rifacimento locali il grande panificatore sarebbe, l'apertura sarebbe stata posticipata. E chiaramente...
E fin lì c'ero arrivato anch'io.
Nessuno ha creduto a questa scritta, perché nessuno vedeva, che ne so, muratori lavorare dentro un negozio, cioè questo stava con le serrande completamente abbassate per settimane e settimane senza che si vedesse attività umana all'interno, e infatti non dovevano rifare fisicamente i locali, ma dovevano probabilmente rifare lo statuto societario, in quanto il grande panificatore è uscito di scena ed è entrato in scena il piccolo panificatore.
Ecco, ok.
Uno dei figli del grande panificatore.
Ah, capito.
Il figlio minore del grande panificatore.
Quindi, insomma, si prolunga la dinastia dei grandi panificatori.
E lì c'è una storia abbastanza curiosa, perché il figlio minore del grande panificatore, che conoscevamo, anche perché in età è relativamente più giovane di me, tipo che aveva 6-7 anni, 7-8 anni meno di me, in età molto più giovanile, era veramente un ragazzino, e ha sempre dichiarato che non avrebbe mai seguito le orme paterne, in quanto la professione di panificatore gli faceva schifo al cappero. E tant'è che in tutti questi anni lui ha intrapreso una carriera, se vogliamo, diciamo più appariscente della panificazione, però altrettanto, come dire, questionabile come stili di vita e quant'altro, che è la carriera di fotomodello. Quel bel ragazzo del figlio del grande panificatore ha tentato la strada del fotomodellismo, perché alla fine io non ho mai visto immagini, però mi avevano raccontato che era apparso, diciamo, in degli scatti un po' beefcake, se vogliamo, un po' torta di carne.
Sì.
Polpettone, letteralmente, sarebbe, che è una definizione squisita, diciamo, degli uomini che appaiono seminudi in pose pittoriche, diciamo così, plastiche. E improvvisamente invece quest'anno da settembre è tornato a casa gridando anche torna sta casa aspetta a te, e ha ereditato il forno paterno.
Hai capito?
Credo esercitando l'arte della panificazione. Cioè, io purtroppo da allora non ho più visitato l'opificio, né penso di farlo nei prossimi mesi, nell'immediato, perché voglio prima vederci chiaro su cosa sia successo. Voglio capire se è stata solo un'operazione per, che ne so, per frodare il fisco, no? Scherzo. No, cioè, volevo capire se effettivamente che cacchio sia voluto. Che cosa sia successo dietro, ecco. Però effettivamente poi, esattamente 2 settimane fa, in occasione della FIA, che è la saga di paese famosa qua di russi, ha riaperto con un'insegna diversa, con un nome diverso. Non si chiama più forno, non dico il nome perché non possiamo fare pubblicità,
certo.
Si chiama un'altra cosa, e il negozio e il forno in sé non è cambiato un cacchio, quindi non ha rifatto nessun locale, semplicemente è cambiata la ragione sociale. Ecco, questa è la storia
del... Non ha rifatto l'insegna, via. Questo,
sì, ha rifatto l'insegna, è sicuramente nuova, ecco. Non è diversa dalla vecchia, cioè è sempre un'insegna al neon, però reca un'altra scritta che adesso no, sinceramente non ricordo neanche.
Il piccolo panificatore.
No, è che non abbiamo soprannominato, sì. Anzi, stavolta l'ho soprannominato proprio io, mi posso anche assumere la paternità della definizione, mentre la definizione del grande panificatore è un po' una definizione collettiva di noi altri di Radio NK, visto che il padre del piccolo panificatore, appunto il grande panificatore, era in gioventù, non so se anche adesso, ma comunque anni fa era un fervente comunista.
Per forza, uno che si chiama il piccolo panificatore, il grande panificatore con le dinastie, è più o meno più o meno come la Corea del Nord.
Sì, esatto. In più, siccome credo fosse il buon Giuseppe Stalin, che tra i vari soprannomi di elogio che gli avevano...
Piccolo padre.
Sì, ed era anche il grande pianificatore. Non mi ricordo se fosse Stalin o Khrushchev, c'era un leader, diciamo, di quegli anni lì, che era soprannominato il grande pianificatore, perché era quello che aveva, non dico inventato, ma era stato uno dei grandi formulatori di piani quinquennali, per cui da lì era derivata anche la dicitura grande panificatore, oltre ovviamente alla sua statura morale, ecco. Non era certo grande, nel senso che il personaggio non è particolarmente slanciato nel fisico, è relativamente tacchiato come corporatura, il grande panificatore. Invece suo figlio è quel bel ragazzo del figlio del grande panificatore. E insomma, il succo del discorso è che...
Credo c'è dei suoi successi sulla carta patinata.
Sì, non so, io personalmente, il filosofo ha visto sui scatti, io personalmente non ho mai insistito per vedere.
Il filosofo, a furia di rimestare nel torbido per cercare brani strani, poi gli capita di beccare anche le foto del piccolo panificatore.
Ma lui, tra l'altro, poi fino a 2 anni fa ha ricoperto anche una carica... qui presso il comune di Russi. Lui credo che non sia mai stato formalmente assunto dal comune di Russi, però lavorava per il comune di Russi, era uno dei delle due figure dietro l'ufficio stampa del comune di Russi.
Sì, faceva lo scriba per lui, il comune di Russi.
Sì, faceva lo scriba e quindi per forza di cose ha saputo per diversi anni, ha lavorato penso 6 o 7 anni in questa posizione. Sapeva un po' di tutto della storia locale, perché chiaramente faceva lui faceva un lavoro a contatto con l'utenza, ecco.
Sì, infatti, quindi mi immagino che la posizione che faceva. Sì, ok, va bene. Scusa, era contorta, ma ci sono arrivato in maniera strana. Vai pure avanti, scusami.
No,
ha detto che era fatto tanti anni in questa posizione. Sì, io stavo pensando qual era la posizione.
Ah, sì,
quando mi hai detto, certo, che era a contatto con il pubblico, ho detto allora
posizione dell'airone.
Quella posizione, sì.
Era chiaramente la posizione dell'airone. Va bene. Sì. E intanto, tra l'altro, adesso non che voglia...
I fusari hanno detto che gli funzionava tutto.
Sì,
hanno
detto siamo stranamente pronti mezz'ora dall'inizio. E ecco, così per la... non per punirli, ma per significargli quanto in passato sia successo l'esatto opposto, cioè che io e lei abbiamo tenuto sulla baracca finché loro non stavano a trovare il cavo, che sono dovuti correre fino al Media World più vicino per comprarlo. Questa sera gli cederò esattamente la linea alle 22, quindi da una parte c'è la bellezza, la grande bellezza, tra l'altro, di iniziare una trasmissione alle 10 esatte, alle 22 esatte, dall'altra però state lì a stringere le chiappe finché non si fanno le 10, perché fino a quell'ora lì l'etere è tutto mio, del presidente Radio NK Fan Club, che lo gestiamo nei limiti che ci sono concessi dalla legge, tra l'altro. Esercitiamo il potere, tra l'altro il WEM è la legge.
L'UEMA è la legge.
Per quanto mi riguarda, l'UEMA è la legge.
Poi assolutamente voglio delle fotografie dell'UEMA. Io
l'altro, non avevo la macchina fotografica.
Bisogna assolutamente avere delle foto dell'UEMA con questi baffi a manubrio, perché sono fantastici. Allora, gli invidio moltissimo.
Lo so, ma puoi farteli crescere anche tu, ovviamente.
Presidente. Sì, ma adesso ci penserò perché è una roba che mi ha sempre intrigato, per cui una volta nella vita potrei anche provarci.
Allora, gli ultimi due argomenti che volevo trattare, uno molto rapidamente, ovviamente lei mi stoppi o mi devi se vuole affrontare altri discorsi, chiaramente, Presidente. Sì. Sono due argomenti, uno che si verrà evaso veramente in pochi secondi. Ricordiamo di nuovo, ovviamente, per chi si fosse posto in ascolto solo in questo momento, che domani sera non solo il signor Fusari, il dottor Fusari, ma anche altre figure saranno qua a Ravenna, Marino di Ravenna, a Taverna Bukowski, direi a partire dalle ore 22 o 21:30, vi dirà meglio lui in futuro. I due argomenti rapidi che mi sono venuti in mente sono il primo, ed è la cosa più facile da dire, rapida, che come mi faceva notare anche lei, Presidente, ieri mi sono imbattuto, attenzione, aspetta che è arrivato... Dottor Fusari, buonasera.
Buonasera.
Oh, buonasera,
Fusari, signor Fusari. Anche la signora Fusari, buonasera.
Ci fate partire fino alle 22, allora vi rompiamo i coglioni.
Fate bene.
Diretta, giustamente.
Come sta andando qua, là, nelle vostre?
Bene, la signora Fusari sta giocando a Turbo Racing Club.
Ha vinto un sacco di pomodori. Dire che voi abitereste in campagna, per voi raccogliere quei frutti della terra, quei piccoli e saporiti frutti della terra sarebbe il gioco della gara.
Sta giocando al videogioco del cartone animato Turbo, che è una roba che è uscita quest'estate, che siamo andati al cinema a vedere con Luigio. Per potenziare, è la storia di una lumaca che diventa una lumaca da corsa veloce. Vabbè.
No, ma capisco.
Cioè, interessante.
No, nel senso che io purtroppo i miei interessi sono altri, però non
ma è un film di animazione?
Sì, il film di animazione.
DreamWorks.
E c'è il videogioco di cui in questo momento Luigio è molto appassionato, in cui correre con questa lumaca velocissima. Per customizzare la lumaca bisogna vincere i pomodori durante le gare, per cui la signora, da brava mamma,
vince i pomodori
in maniera che Luigio possa
in modo che lui grande,
lui che sta giocando a correre con una lumaca sulla pista per vincere i pomodori, in modo che Luigi possa comprarsi lo spoiler nuovo e i tubi di scarico cromati per la sua lumaca.
No, aiuto, il guardrail.
Ma cosa stavate dicendo?
Cuore di mamma. No, ma già sappiamo. Ci dice solo, dottor Fusari, velocemente per l'utenza,
sì,
che magari ci sarà qualche romagnolo, a parte me, a che ora precisamente dovreste suonare domani sera la taverna Bukowski?
Non lo so, perché
non è mai
possibile rispondere, a meno che uno non vada a vedere i concerti al Blue Note.
Sì,
come peraltro abbiamo fatto martedì sera. Poi
ha fatto bene. Ah no, è bel posto, bella gente.
Sì, soprattutto bella gente, un fervore incredibile.
Parterre de roi, diciamo. Anche.
Sì, per dirlo, mi hai rubato le parole in bocca.
Parterre de roi.
Parterre de roi, sì. Parterre de porte, più o meno.
Vabbè.
C'è questa brass band incredibile, coinvolgente. Yeah, facciamo festa, New Orleans, Carnevale, Mardi Gras.
Sì?
Sì. E le prime cinque file non muovevano nemmeno la testolina.
Sì, battevano al massimo, quando dovevano applaudire battevano solo la punta.
Sì.
Un pochino, sì.
Ma per applaudire applaudivano.
Però no. c'era anche qualche sbadiglio, no? Scherzo, non so. Vabbè, no, dicevo, dottor Fusari, dica pure.
Non lo so, penso le 22:30, adesso non so,
sì, okay.
Non posso spoilerare, per cui sarà il solito 10:30 espandibile
fino alle 11, no, perché io ero intenzionato a presenziare personalmente.
No, ma venite, ma che vada ci mangiamo, non so, uno dei vostri prodotti tipici del
territorio.
Avete poi la piadina, no?
No, lì in quella zona lì non si mangia la piadina, ma di solito si mangia, perché siamo in zona cioè lì c'è l'influsso più di Christopher, di solito si mangia quelle cose che mangiano gli hipster, che non so cosa sia.
Ok, quindi niente.
Tipo minestra di faro, che cazzo ne so. Mia faro, tra l'altro.
Mia faro.
No, volevo dire due cose, sì, una cosa l'avete già detta praticamente, cioè che io vorrei che tutta la Radio NK presenziasse, Però intanto il filosofo mi ha già detto che domani sera c'è il May, per cui non poteva presenziare.
E il fatto
che vada al May e non ascoltare. Siamo in stagione, sì. In realtà lui deve moderare un dibattito dal titolo. Non lo ricordo. Comunque conosco il tema, che saranno i concerti a impatto zero.
Ah, che figata!
Sì, io speravo che calasse. Speravo che calasse un silenzio imbarazzato un po' più lungo, in realtà, che di quei 30-40 millisecondi che ci sono stati.
Io ricomincio a parlare adesso, però.
Sì.
I concerti a impatto zero, dal punto di vista ambientale o dal punto di vista economico? Cioè
di tutti i sensi. Cioè,
zero e organizzo un concerto.
Io sarei per quelli dal punto di vista sonoro.
Sì, no.
Cioè, sì, sarebbe una bella pensione.
Sì, oppure concerti popolati solo da soracini, tra l'altro. Però il senso del discorso...
O da sordi.
Sì. E comunque il senso è che concerti che non costano, cioè non producono più impatto sull'ambiente di quello che avrebbero prodotto 50 persone che avessero fatto altre cose, non so,
è una fesseria, nel senso,
ma non lo so, maledizione,
cioè, lo strumento elettrico,
in pratica bisogna fare tanti piccoli concerti da 50 persone,
insomma. Sì, oppure
esatto.
Prendere,
però si suonano strumenti ma tutto al più si canta, basta.
Sì.
Il coro degli alpini, in
sì, perché è chiaro che per farvi suonare voi X-Mary, che avete bisogno di amplificazione, ci vorrebbero anche 50 fortunati estratti messi su una cicletta a pedalare per produrre energia elettrica, oppure una grossa turbina eolica, una pala eolica messa lì di fianco a tenere su tutta la baracca. Non lo so, sinceramente, non lo so. Infatti siamo qui, addirittura stiamo per passarvi la linea formalmente.
Okay, allora io mi disconnetto da Skype, così poi prendiamo la linea.
Ah beh, ovviamente ci sarà, sappiate che ve lo dico già in diretta, che ci sarà un brano musicale che ho già selezionato.
Bene, e poi parte la sigla.
E poi partirà la vostra sigla. Vi dico solo questo, dite pure.
A tra poco allora.
Allora ci sentiamo tra poco, buon proseguimento.
Ciao.
Ciao.
Ciao ciao. Ciao. Presidente, c'è ancora?
Sono qua.
Sì,
sono
perfetto. Qua. Infatti... Le due cose di cui volevo parlare prima che quell'impiccione, diciamo così, del dottor Fusari entrasse così nella gamba tesa,
nelle sì, cose, insomma, è una cosa indegna di un paese civile, sì.
Erano queste due. La prima è che ieri ho avuto un'ennesima experience di cui invito tutti a leggere su Facebook, chi può, con una vera staregna. Cioè, sostanzialmente, c'è stato il simulatore di ragazza stregna davvero.
Ho visto. Ed è stato commentato ragazza stregna.
Ed è stata una cosa bellissima. Cioè, sostanzialmente ho intessuto una conversazione su internet con una persona che chiedeva che gli si fossero proposte cose emozionanti, e io gli ho sciorinato una serie di luoghi comuni, di cose tipicamente che vengono considerate anche figate, ricevendo dei no a sprombattute. È stata una bellissima cosa.
No.
Esatto. E la seconda cosa, ed è l'argomento con cui vorrei chiudere questa puntata, anche se abbiamo pochi minuti, è questa cosa. Siccome la settimana scorsa, anzi due settimane fa, quando c'è stata l'ultima diretta, abbiamo avuto un momento nostalgia a livello automobilistico, la nostalgia automobilistica di oggi è questa. Anche questo l'ho accennato oggi su Facebook, però non tutti i nostri ascoltatori sono anche amici miei su Facebook, e ci mancherebbe altro. La notizia di oggi è questa: la Volkswagen, la sua filiale brasiliana, ha 64 anni dopo il primo modello, ha deciso che il 31 di dicembre di quest'anno, anzi prima, perché il 31 dicembre spero che facciano festa gli operai brasiliani, andranno a ballare un cazzo di samba, quello che ballano loro, ce lo faremo dire dal nostro amico emissario nel paese carioca, sarà terminata la produzione del pulmino combi, il cosiddetto modello 2, tipo 2, Volkswagen tipo 2. Vi ricordo che il tipo 1 è
quello classico degli hippie.
Il maggiolone, il tipo 2 è il pulmino degli hippie. Pulmino degli hippie che ha avuto due incarnazioni a livello di carrozzeria, la prima del 49, che è quella per cui ci ricordiamo tutti degli hippie, la seconda nel 69,
che è quella più squadrata,
quella un po' più squadrata, che, con la quale veniva prodotto tutt'oggi, con relativamente poche, cioè ho guardato il cruscotto, effettivamente sembra un cruscotto del 1965, tuttora fatto con la stessa specifica, con gli stessi tipi di lamiere, con la stessa costruzione meccanica. Quindi 64 anni dopo la fine di questo, cioè l'inizio del telaio, è lo stesso, comunque è lo stesso dal 49 a oggi, il telaio portante del veicolo è sempre lo stesso. Dopo 64 anni hanno detto basta. Ricordiamo che un altro mito della Volkswagen è caduto l'anno scorso, allora quando la filiale sudafricana della Volkswagen ha cessato la produzione della locale Golf, che era disegnata con il modello degli anni 70, poi diciamo,
sì, la prima serie
della Golf, continuano a farlo in Sudafrica, hanno smesso due anni fa, un anno e mezzo fa, e con questo il maggiolino hanno cessato di produrre in Messico alla fine degli anni 90, nei primi anni 2000.
Sì, l'ultimo è stato in Messico, sì.
E questa qua è l'ultima in Brasile. E appunto ne faranno una produzione speciale di 10.000 esemplari che si chiama 56, Last Edition, perché 56 anni è il numero di anni in cui è stato prodotto nelle officine brasiliane, mentre in Europa è stato terminato nel 74, se non ricordo male, la produzione di questo veicolo. In Brasile lo fanno ancora fino al 31 dicembre di quest'anno, e se uno vuole portare a casa un'esperienza veramente hippie, lo si porta a casa, chiaramente non, con un po' di fatica, perché non viene appunto esportato in Europa, bisogna che uno se lo vada a procurare. Ricordiamo che non viene esportato in Europa per motivi squisitamente di sicurezza, nel senso che non supera i test per delle moderne automobili, diciamo così.
Non supera i test per le moderne automobili, non supera neanche le questioni di inquinamento.
Sull'inquinamento hanno fatto qualcosina a metà degli anni 90, allora quando hanno tolto il motore classico di quel pulmino lì che era raffreddato ad aria, e ne hanno messo uno raffreddato a liquido derivato dalla Volkswagen Polo, per il quale hanno dovuto metterci un radiatore nel posto più sbagliato in cui si potesse mettere un radiatore in quel pulmino, cioè davanti, dove c'era il muso così bello piatto. E vabbè, insomma. E intanto ci scrive il dottor Fusari che vorrebbe essere registrato perché non è ancora attrezzato, però è attrezzato per la diretta. E niente, purtroppo per fortuna, cioè purtroppo per noi, per fortuna per i Fusari, l'ora che ci siamo concessi, anzi siamo in ritardo di 2 minuti esatti, l'ora che ci siamo concessi per questa estemporanea è terminata, ahi noi Presidente, come facciamo?
Saluti, mamma mia ragazzi, scusatemi, la voce ogni tanto se ne va.
La voce,
salutiamo tutti e ci ascoltiamo le canzonette dei Fusari.
Sì, allora faccio un brevissimo brano e poi passo la linea ai Fusari. Per adesso buon proseguimento in ascolto di Radio NK, dal Demiurgo, dal presidente Radio NK Fan Club, ovviamente buonanotte, buon proseguimento.
E saluti di corpo.
E saluti di corpo, chiaramente. A presto.